Fede, adesso che con la filosofia abbiamo fatto un sacco di soldi, cosa ci compriamo?
Rick, probabilmente è meglio essere prudenti.
Prendiamo due nuovi computer? Un mappamondo di avorio? Un'isola caraibica?
No, Rick, è il momento di essere previdente.
Una motoslitta a fusione? Una statua di Spinoza? L'esercito di terracotta?
Rick, fermati un secondo! Perché non usiamo Scalable?
Scalable è l'app perfetta per chi vuol conoscere il mondo degli investimenti. Attenzione, investimenti pensati col cervello, non scelte di pancia. Scalable ti mette a disposizione gli strumenti essenziali per costruire una cultura del risparmio. ETF, piani di accumulo, accantonamenti a lungo termine per pensare oggi a quel che potrai fare domani. Scalable è un servizio sicuro e regolamentato con oltre 600.000 clienti e che ti aiuta a comprendere come funziona la finanza usando la testa. E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro. Trovi tutti i dettagli in descrizione. Quindi, niente motoslitta fusione?
Tra qualche anno, Rick, quando Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi.
Ok.
Nel folklore russo esiste la figura archetipica dello Yurodvi, il folle santo. Il folle santo è un disadattato sociale, eccentrico, scostante, talvolta proprio pazzo, che ciò nonostante ha accesso alla verità. In realtà, ciò nonostante, è la parola sbagliata. Il folle santo dice la verità proprio perché è un escluso. Chi si colloca al di fuori delle gerarchie sociali è libero di spiattellare la verità più scomoda o di mettere in discussione ciò che tutti diamo per scontato. C'è una fiaba russa in cui il folle santo guarda una famosa icona della Vergine Maria e la definisce un'opera del diavolo. È un'affermazione scandalosa, eretica, blasfema, ma poi qualcuno getta un sasso contro l'immagine e la superficie si crepa, rivelando il volto di Satana. Ebbene sì, la verità può giungere da luoghi inaspettati, non da filosofi, saggi e intellettuali, ma dal folle santo. Insomma, la verità potrebbe arrivare da colui che riteniamo più discostante, tipo Diogene, il cane o Frank Gallagher. E svisceriamo questa follia santificata dopo la sigla!
Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo.
Nel paragrafo che ho letto, tratto dal Dilemma dello sconosciuto di Gladwell, libro che vi consiglio caldamente, viene introdotta una figura straordinariamente interessante e affascinante, la figura del folle santo. Attenzione, è una figura della cultura russa che però si ritrova in tutte le tradizioni culturali, nella Grecia antica, nella tradizione araba, in quella culturale latina. Si trova ogni giorno perché di folli santi è cosparso il mondo e la storia tiene in sé queste figure che molto spesso però vengono dimenticate perché sono indesiderabili per il nostro intelletto e vedremo perché. Il folle santo è un individuo da cui non ci si può aspettare nulla perché è pazzo, è insopportabile, è malvagio, è distrutto dalla vita, è sporco, puzza, è discostante, è tutto quello che non vogliamo vedere nella vita. Magari lo vediamo allo specchio, ma di solito cerchiamo di non fare caso quando ciò succede. Nonostante ciò, o proprio in virtù di ciò, da esso sgorga una saggezza e una verità inattesa. La verità che ti colpisce, ti fa male, la verità che non ti aspetti, non quella che stavi cercando, ma quella che ti meriti. La verità di cui avremmo bisogno, ma quando arriva poi vorremmo mettere da parte. Ecco, il folle santo è l'individuo da cui meno ti aspetti di imparare qualche cosa, ma che ti concede una verità talmente inaccettabile da essere assoluta. Ecco, l'aspetto della verità è la sua inaccettabilità, la sua insopportabilità. Questo individuo è un po' come Diogene il cane o Frank Gallagher della serie Shameless. E prima di lanciarci nella santa follia di questa verità, vorrei ringraziare lo sponsor di quest'oggi, perché quando ci troviamo di fronte alla verità, a volte vorremmo anche proteggerci, e la verità potrebbe essere talmente fastidiosa da sembrare un attacco hacker. E visto che gli attacchi hacker di questi giorni sembrano essere molto presenti lì fuori, avere un layer di sicurezza in più nella propria navigazione online è cosa buona e giusta. E questa non è la verità di Frank Gallagher, di un folle santo, ma la mia, che uso NordVPN, VPN da più di 2 anni con grande soddisfazione. Che cos'è una VPN? Beh, è una sorta di tunnel crittografato in cui i tuoi dati in entrata e in uscita restano lontani dalle grinfie di altre persone che vorrebbero accaparrarseli, perché così i dati vengono crittografati, sono irrecuperabili anche quando pigliati con la forza. Attraverso una VPN, peraltro, oltre a ad avere un layer di sicurezza in più, puoi accedere a cataloghi di siti che non sono disponibili nel tuo paese. Quindi navighi da Milano, vorresti vedere un video che è disponibile soltanto in Islanda, puoi farlo perché puoi usare il tuo indirizzo IP come se tu stessi a Reykjavik, che è un vantaggio non da poco. Se utilizzerete il codice sconto DUFER, che trovate con il link in descrizione, potrete avere accesso nel piano dei primi 2 anni a un 73% di sconto, quindi tanto, con 4 mesi in più gratuiti. Oltre a tutto questo, un servizio soddisfatti o rimborsati. Quindi non si può veramente dire di no. Dateci un'occhiata, grazie a NordVPN, grazie a chi vorrà decidere di usare questo servizio così utile e molto molto apprezzabile. Torniamo alla puntata. Anzi no, prima voglio ricordarvi gli appuntamenti dal vivo dei prossimi giorni, perché è interessante ricordarci alcune cose. Sabato 9 ottobre avremo ospite qui in studio Alberto Mingardi e in collegamento il professor Corbellini. Parleremo del loro ultimo libro, La società chiusa in casa, che parla ovviamente di potere, lockdown e politica, e ovviamente della situazione pandemica Covid. Alle 16 Alberto sarà qui in studio con noi, con Corbellini in collegamento, e alle 21, se volete, se siete di Schio o dintorni, ci sarà l'evento dal vivo, qui a Schio, alla Faber Box, alle 21, tutti i link sotto in descrizione. E poi lunedì 11 ottobre avremo qui in studio, alle 16, in diretta su Twitch, Lucrezia Ercoli, mia carissima amica e direttrice di Pop Sofia, che ha scritto dei bei libri, uno su Dante, uno sulla Ferragna e tante altre cose. E poi sempre alle 21 ci sarà l'evento dal vivo qui a Schio presso Palazzo Toal di Capra per presentare i suoi ultimi libri. Tutti i link in descrizione, non mancate. Ultima cosa e poi veramente cominciamo. Giovedì 14 ottobre sarò a Milano per il mio spettacolo Quanti Giga Pesa Dio al Teatro Arci Bellezza. E visto che in questi giorni hanno ampliato il limite di persone che possono stare in un teatro, si è ampliato dal 75% al 100%, il che significa che, nonostante i posti fossero già praticamente esauriti, c'è qualche posto in più, che non fa male. Tutto quanto in descrizione, insomma dateci un'occhiata perché magari vi va di passare. Lo spettacolo è bello, io sono simpatico, ci divertiamo. Ma adesso torniamo a noi, e prima di partire vorrei leggervi un piccolo brano di un libro veramente importante nella storia, che è L'elogio della follia. Certamente, io non faccio alcun conto di quei sapientoni che vanno blaterando dell'estrema dissennatezza e tracotanza di chi si loda da sé. Sia pure folle quanto vogliono, dovranno riconoscerne la coerenza. Che cosa c'è infatti di più coerente della follia che canta le proprie lodi? Chi meglio di me potrebbe descrivermi? A meno che non si dia il caso che a qualcuno io sia più nota che a me stessa. D'altra parte, io trovo questo sistema più modesto, e non di poco, di quello adottato dalla massa dei grandi e dei sapienti. Costoro, di solito, per una falsa modestia, subornano qualche retore adulatore o un poeta dedito al vaniloquio e lo pagano per sentirlo cantare le proprie lodi, e cioè un sacco di bugie. Così il nostro fiore di pudicizia drizza le penne come un pavone, alza la cresta, mentre lo sfacciato adulatore lo va paragonando, lui, che è un pover uomo, agli dèi, e lo propone quale modello assoluto di virtù, lui, che da quel modello sa di essere lontanissimo. Insomma, veste la cornacchia con le penne altrui, fa diventare bianco l'etiope, e di una mosca fa un elefante. Io invece seguo quel vecchio detto popolare secondo il quale chi non trova in un altro che lo lodi, fa bene a lodarsi da sé. La follia è una cosa importante nella storia della filosofia. Non è un concetto che significhi semplicemente pazzia, disadattamento, significa anche accesso alla verità. Per Erasmo, saggezza e follia non sono antitetiche, anzi, la follia può accedere a un livello di verità che l'intelletto ragionevole, che il ben educato sproloquio dei filosofi non vedrà mai. La verità non può essere diciamo così, scoperta usando la ragione, secondo Erasmo. La follia, come finestra privilegiata sulla verità, ha una lunga tradizione. Per esempio i mistici, chiunque abbia studiato un po' la storia dei mistici cristiani e non solo, si ricorderà che l'estasi non è mica un brivido di quando sento la canzone che mi piace, non è l'estasi di mangiarsi una buona pizza di quelle proprio che ti ricordi, no, l'estasi è un genere di follia, l'estasi è un momento di totale perdita di qualsiasi appiglio ragionevole, colui che entra in estasi è spaventoso agli occhi degli altri, è preda di una vera e propria follia e attraverso l'estasi può vedere l'aldilà, Dio. E nell'estasi essere illuminato e tutte queste cose qua. L'idea che il folle sia quindi più vicino a Dio di chiunque si ritenga assennato è un'idea molto forte nella nostra tradizione e non solo, in tutte le tradizioni orientali e occidentali. Di conseguenza, ascoltare, saper ascoltare il folle significa poter riconoscere brandelli di verità. Sì, perché il folle ha il suo momento di estasi, di contatto con la verità, di cui magari neanche si rende conto, io, entità ragionevole che ascolta, osserva il folle santo, posso catturare dei brandelli di verità. E la cosa importante da capire è che questo catturare potrebbe non piacermi, ma devo comunque stare in ascolto. Nell'antichità le caste sacerdotali tenevano in gran conto gli eccessi di pazzia e in quegli eccessi vedevano tracce di divinità. L'idea è che il senno e la ragione possano soltanto rappresentarsi alcuni barlumi della verità, ma solo il folle può vederla per intero. Sì, perché la ragione ci serve, come diceva Bergson, per costruirci delle immagini, e le immagini, come i simboli, come le parole, come il linguaggio, parcellizzano la realtà, e in questa parcellizzazione noi perdiamo il contatto con la verità, che sta al di là delle rappresentazioni. Quello che possiamo sperare da entità ragionevoli è di vedere qualcuno, di vivere un'esperienza che riesca a rompere quella barriera, a contatto quindi con il noumenico, con ciò che sta al di là, con ciò che non può essere rappresentato, ma non lo possiamo fare con la ragione. Allora ecco che alcuni, perdendo il senno, ovvero perdendo il linguaggio che la ragione ci dà, la struttura della ragionevolezza, entrano in contatto loro malgrado con una verità. E la verità li sconquassa, ed è per questo che sembrano folli, estatici, distrutti, insopportabili a vedersi. E io posso rappresentarmi forse qualche barlume di quella verità, ma non tutta, perché tutta la verità soltanto loro possono averla e quella non è una condizione desiderabile, come vedremo. Anche nella tradizione orientale, per esempio, tanto quella induista quanto in quella buddista, l'atman, cioè l'esperienza della totalità, questa esperienza della verità vera e propria, non è concessa questa esperienza a chi sappia utilizzare il senno, o meglio, non soltanto il senno, non soltanto la ragionevolezza, non soltanto la programmaticità, perché l'illuminazione, come viene detto molto spesso in questo bellissimo testo che sono le Upanishad, l'illuminazione colpisce, divampa, è una folgore, come diceva anche Eraclito, di cui abbiamo fatto la monografica un paio di giorni fa, recuperatevela perché è importante. Quindi colpisce in modo imprevedibile, imperscrutabile, e questa è una cosa che fa incazzare, sapete chi? Gli iniziati. Cioè ci sono questi che dicono ai loro maestri: vecchio mio, sono 70 anni che sto qua a fare i miei riti, le mie cerimonie, e ancora dell'Atman non ho visto traccia. E il maestro risponde: e stigazzi. Ovviamente tradotto in tematiche molto più poetiche di così, però il punto è che non basta tutto l'addestramento del mondo per avere esperienza dell'Atman, e il folle santo molto spesso vede la verità e non era pronto, perché non c'è possibilità di prepararsi. E l'iniziato si incazza perché dice: ma allora a cosa mi è servito tutto questo percorso? Il percorso serve perché se per caso ti capitasse casualmente di vedere la verità, magari non ti sconquasserà completamente e potresti utilizzarla, quindi potresti diventare un illuminato, non un folle santo che illuminato non è affatto. Questo concetto è importante da capire perché viviamo un'epoca in cui gli intellettuali hanno dimenticato questa dimensione della sapienza. La verità, secondo gli intellettuali oggigiorno, è concessa soltanto da un titolo o da un pezzo di carta. La verità è quella che viene stampata sulla carta della tua laurea, del tuo titolo di studio. Ma non è quella la verità, non è quella la credibilità di poter dire qualcosa di vero. La follia in questa concezione è molto meno importante del bacio accademico. E questo ovviamente è un impoverimento enorme. Mi verrebbe da dire che forse è sempre stato così, eh. Sempre, da sempre, l'intellettuale cerca di difendersi dalla follia, dal folle santo. Lo dice anche Erasmo, che insomma questo libro l'ha scritto qualche secolo fa, ma lo possiamo trovare in tantissime altre figure che hanno parlato della follia dell'estasi. L'intellettuale, il filosofo, molto spesso invece cerca di tenersi distante, si racconta una storia. Si racconta la storia secondo cui attraverso la ragionevolezza e basta, possa esprimere qualcosa di vero. E invece il folle santo contraddice questa idea. Ciò a cui anelano gli intellettuali oggi, cullati dal loro narcisismo, e io mi ci metto in mezzo, non sono mica un folle santo io, è avere un pubblico plaudente, questo magari io non lo voglio, e al tempo stesso pretendere di dire la verità. E io questo non credo di poterlo fare, perché ripeto, quando dirò la verità, Twitch mi avrà bannato e forse verrà anche cancellato dall'etere, ma non credo che succederà mai. Quindi insomma, e si pretende di avere la botte piena e la moglie ubriaca, essere ragionevoli, controllati e poi dire anche la verità. E purtroppo il mondo questo non te lo concede, perché la verità si dice, come è scritto in molti testi sacri, e lo dice persino Platone, la verità si dice in un conato di vomito. Platone scrive in un dialogo che la verità emerge nel catarro, che è una cosa veramente fastidiosa da dire, però è esattamente così, non in un discorso dal pulpito più alto. Di questo è convinto, senza però dirselo mai in modo formalizzato, Frank Gallagher, protagonista della serie TV Shameless. Ora io non voglio star qua a dirvi quanto Shameless sia un capolavoro. Vedetevela voi, non avete bisogno della mia recensione. È un capolavoro, è una serie che va vista assolutamente perché è piena di cose straordinarie. Quindi questo lo lasciamo da parte.
Se amate rilassarvi su spiagge bianche, coccolati dal suono delle onde, ma anche scoprire usi e costumi di culture e posti lontani, non perdetevi la nuova stagione di Il Mondo Suona Così, il podcast che vi porta a conoscere mete da sogno. Cuba, Giamaica, Messico e molte altre. Cerca Il Mondo Suona Così sulla tua app di podcast preferita. Oltre le spiagge, c'è di più.
Però magari due parole sulla trama è meglio farle. Racconta la vicenda della famiglia Gallagher, in cui ci sono questi figli, principalmente Fiona, Ian, Carl, Philip, Debbie, e il patriarca Frank Gallagher. E in mezzo tanti personaggi e tutte le vicende di questa famiglia, di un sobborgo un po' disadattato delle periferie dell'Illinois, un po' vicino, un po' distante da Chicago, e insomma è la suburb americana con tutta la vita difficile che certe famiglie riescono a fare, piene di figli, piene di persone, molto povere, via dicendo. Ed è la storia di questa famiglia, con Frank Gallagher, peraltro interpretato da uno straordinario, veramente ispirato, William H. Macy, veramente un attore oltre ogni possibilità di comprensione. Però dicevo patriarca. Patriarca si fa per dire. Frank, infatti, è tutto il contrario di ciò che un patriarca dovrebbe essere, a meno che non ne lasciamo la definizione alla Murgia, ma non è questo il patriarca a cui ci riferiamo. Patriarca in realtà dovrebbe essere un buon esempio, dovrebbe essere un modello da seguire. Un patriarca ci si aspetta che sia saggio, sicuro nelle scelte, una guida affidabile, per quanto ovviamente fallibile. E in questo senso modesto nei successi e responsabile nei fallimenti. Ecco, Frank Gallagher è, per usare un eufemismo, tutto il contrario di ciò. È un bevitore compulsivo, un tossico appassionato. Attenzione, appassionato, perché la sua tossicodipendenza va oltre la dipendenza. È una tossicopassione, cioè proprio lui è appassionato del perdere il controllo, al punto che perde il controllo in modi eclatanti. Ma di nuovo, non voglio entrare nella trama. È un nichilista incallito, ma non solo. Ha la peggior relazione che si possa avere con la divinità. Infatti lui è religioso, è veramente religioso, non è ateo, è un nichilista religioso che però odia Dio. Lui crede nell'esistenza di Dio, solo che lo odia. Ci sono delle bellissime scene in cui Frank, un po' come un giobbe sbronzo, imprega contro Dio e si prende le sue rivincite, veramente scene ispiratissime. Gli capita di vendere i figli, gli capita di mettere a repentaglio, è un incontinente sotto ogni punto di vista possiate immaginare, vizioso, non impara mai dai suoi errori, anzi ne commette sempre di peggiori e ripete i peggiori che ha compiuto a più riprese. È violento, Frank Gallagher è un violento, è un represso, pieno di rancore. Insomma, Frank Gallagher fa schifo, ma Frank Gallagher suscita uno schifo profondo, non lo schifo a pelle, non lo schifo che comunque è simpatico. Io odio Frank Gallagher. Eppure, durante la serie non mancano le occasioni in cui, proprio come ci si dovrebbe aspettare dal filosofo e non dal folle santo, Frank Gallagher riesce a mostrare la verità. Attenzione, la verità del folle santo non è la verità intorno a, che ne so, i vaccini, oppure l'astronomia, oppure l'antropologia. No, la verità che Frank Gallagher mostra è la verità dell'animo delle persone. Cioè, riesce a mettere a nudo la vera natura, per esempio, di Fiona. Fiona è un personaggio positivo nella serie, che ha uno sviluppo molto particolare, e Fiona si sente distante dai suoi genitori, che detesta, ma attraverso le vicende di Frank Gallagher, Fiona scoprirà di somigliare ai suoi genitori molto più di quanto vorrebbe. E questo capita anche ad altri figli dei Gallagher. Riesce ad esprimere Frank Gallagher con questa follia santa concetti profondi e inconfutabili senza rendersene conto. Spesso esprime questi concetti per rancore, per incapacità, perché è preso da un demone, letteralmente il daimon socratico, che pervade la carne di quest'uomo schifoso, abietto, e che riesce a mostrarti delle verità folgoranti e dolorose. Toccando il fondo, Frank Gallagher ci mostra il fondo. Non è soltanto una palla che tocca il fondo e ne tocca un altro, ma noi lo vediamo, come è fatto quel fondo. E non è bello, perché quel fondo coinvolge anche noi. Ed ecco le verità che il folle santo riesce ad esprimere. Frank Gallagher, dal primo momento in cui l'ho visto, mi ha ricordato molto da vicino Diogene di Sinope, detto anche il cane o il Socrate pazzo, uno dei fondatori della scuola cinica. Ecco, Diogene è un personaggio unico nella storia della filosofia. Perché? Beh, perché? Per tanti motivi. Di lui si dice che girasse nudo, puzzolente, per le piazze, con una lanterna dicendo vado in cerca dell'uomo, anche se era circondato da persone, che però non erano uomini. Perché Diogene, un po' come Dostoevsky, avrebbe detto quella cosa, sono un insetto o sono Napoleone? In realtà andava in giro dell'uomo e vedeva solo insetti. E si dice di lui che si recasse ai banchetti di Atene, dell'alta società di Atene, perché era molto famoso, senza lavarsi, completamente sporco, sempre nudo, e sputasse sui piedi di commensali e venisse invitato soltanto perché suscitava ilarità nella alta società borghese ateniese. E lui sputava sui piedi di commensali, prendeva il cibo e lo buttava per terra, insomma, era una presenza fastidiosa. È famosissima, forse la più famosa storia di Diogene, oltre al fatto di vivere dentro una botte, la storia in cui Alessandro Magno, cioè ragazzi, Alessandro Magno è l'uomo più famoso del suo tempo, non riesco neanche a trovare un paragone oggigiorno, perché chi è l'uomo più famoso di questo tempo? Veramente, non riesco a immaginarmi, cioè qualcuno potrebbe dire Elon Musk, però non è a quel livello. Alessandro Magno era oltre. Ecco, Alessandro Magno, avendo sentito l'esistenza di questo filosofo, questo folle santo, va da lui, va a trovarlo per conoscerlo, e quando si para di fronte a Diogene, Diogene gli dice ad Alessandro Magno, mi stai facendo ombra, togliti, mi stai facendo ombra. Ora, capite bene, Diogene fu un folle santo, perché la sua follia, che è veramente follia nel senso incomprensibile, totalmente priva di qualsiasi considerazione empirica, utile, utilitarista intorno alla vita, alla realtà, poteva vivere da pascià, poteva essere adulato, poteva fare, invece no, vive così in una botte, nudo, sporco. E la sua follia mostrava la verità delle cose, per esempio la verità che la grandezza di Alessandro Magno fa ombra. Alessandro Magno, che era la luce dell'Occidente, fa ombra. E semplicemente detto così, dice una verità assoluta, che la grandezza di Alessandro Magno è inventata. è puramente artificiale, con un comportamento al tempo stesso fastidioso. Immaginatevi, mi immagino Diogene e un Alessandro Magno oggigiorno su YouTube. Alessandro Magno fa il video idolatrato da tutti e Diogene è il commentatore che dice: guarda, mi stai facendo ombra, e quindi viene insultato da tutti. Quindi mi immagino questa cosa qua. Quindi dice una verità in modo fastidioso, con un contenuto fastidioso che però è vera, assolutamente vera. Ecco, Frank Gallagher è un Diogene, certo molto diverso, non certo forte. Diogene dà comunque un'idea di forza, dà un'idea di intenzionalità nei suoi comportamenti. Quando Diogene fa le cose che fa, è abbastanza palese che vuole suscitare quel tipo di reazione. Frank no, non è forte quanto Diogene. Infatti non rifiuta le lusinghe, non rifiuta le comodità, anzi le ricerca spasmodicamente. Ovviamente le perde, perché il suo destino è quello di restare un miserabile. Anzi, dirò di più, Frank Gallagher forse è ancora più un folle santo rispetto a Diogene il cane. Infatti, da Diogene ci si aspettava qualcosa di vero. Quando Alessandro Magno, quando i commensali, quando gli ateniesi vedono e incontrano Diogene, in qualche modo sanno che, per quanto eccentrico, sporco, puzzolenti, rompiballe, però è un filosofo e quindi magari una verità riesce a dirla. Con Frank no, non puoi aspettarti da una merda umana del genere la verità, perché la verità è una cosa troppo nobile per lasciarla a Frank Gallagher, e invece Frank Gallagher te la sputa in faccia la verità, e non se ne rende neanche conto, ingrato maledetto. La verità che il folle santo ci concede è inaccettabile sia per il contenuto che per il modo con cui ci viene recapitata. Nell'antichità l'ebbrezza e l'epilessia, per esempio, erano modi di accesso alla verità. Infatti i sacerdoti orfici, ma anche quelli successivi, erano quasi tutti epilettici, e quando non lo erano usavano sostanze per ammattirsi, per dare fuori di testa, per cercare l'estasi. L'inaccettabilità della verità è dovuta anche al fatto che Frank non se l'è meritata la verità, questa ingrata della verità che non va dagli intellettuali, non va dagli intelligenti, non va dagli scienziati, non va dai filosofi, va da un pezzente, Diogene, Frank Gallagher, sta verità è proprio un'ingrata. E questo lo sentiamo anche quando ci accorgiamo che l'ha pagata a caro prezzo, perché l'altra cosa importante, intelligente di questo personaggio è che lui non trae nessun vantaggio dal dire la verità. Ripeto, non voglio parlare di scene, di trama, perché dovete guardarvelo, però ci sono dei momenti in cui, e chi ha visto, dico solo una cosa, senza spoiler, chi ha visto Shameless, dico matrimonio di Fiona, ok? Perfetto, scena di una potenza straordinaria, non trae nessun vantaggio Frank quando dice la verità, nessun vantaggio, anzi ne viene devastato quasi peggio di coloro che ascoltano quella verità. Eppure la dice, non può non dirla, è spinto da un demone, è spinto da qualcosa che sta prima di Frank Gallagher, il quale da questo punto di vista è un personaggio letteralmente dostoevskiano. Mi ricorda molto la voce narrante delle Memorie del Sottosuolo. Chi l'ha letto sa perfettamente, insomma, una voce che ci dice come abbia avuto un accesso a una verità inaccettabile, una verità bassa, però vera, suo malgrado, distruggendosi e delirando, affermando fino in fondo il suo diritto ad essere stupido, a essere un idiota, senza neanche sapere che sarà attraverso proprio quell'idiozia che la verità gli si parerà di fronte. Noi vogliamo raccontarci la menzogna secondo cui con lo studio, con l'incessantismo, con la volontà, con le buone intenzioni potremmo capire la verità. E questo viene contraddetto dal folle santo. Allora, alla fine di questa di questo sproloquio, che potrebbe sembrare quasi, oddio, pessimista, nichilista, proviamo a trarre qualcosa di buono. Cos'è che traggo? Ecco, da Frank Gallagher, da Diogene, io traggo l'insegnamento secondo cui è dai luoghi in cui cerchiamo la verità che non troveremo alcuna verità. È quando cerchiamo nei luoghi dove ci si aspetta di trovare la verità che non troveremo alcuna verità. Troveremo soltanto simulacri, menzogne, illusioni. Biblioteche, libri e università ci daranno informazioni, ci daranno erudizione, ci aiuteranno a fare ordine alla realtà, a rappresentarci meglio il mondo in modo molto empirico, concreto, ma non ci darà la verità. E lo dice uno che, insomma, lo sapete dai libri, dalle biblioteche, da tutto questo, ha tratto quasi tutto quello che lo compone come individuo discretamente accettabile. Ok, quindi il mio non è un invito a dire non andate a leggere, non andate a... Sto dicendo che queste cose qua, le cose delle buone intenzioni, magari non ci mettono in contatto con quelle cose che hanno a che fare con la verità. Infatti quest'ultima ti viene gettata addosso quando meno te lo aspetti. E arriva a volte dal più improbabile dei folli, che forse neanche se ne rende conto, proprio come Frank Gallagher. Io ho imparato da questi personaggi, anche da alcune esperienze nella vita, che non c'è ritrosia sufficientemente forte da impedire a qualcuno di essere portatore di verità. Noi abbiamo questa immagine che la verità sia pulita, sia pura, sia candida, e quindi debba arrivare da qualcuno di puro, di pulito, di candido, da un'innocenza. E questa è la più grande stronzata della storia della nostra civiltà. Non è così. Le verità sono sporche, le verità sono inaccettabili. La verità, cioè quello che ci compone in profondità, ci spaventa. Peraltro, se volete un interprete vero di questo concetto del Novecento, è Lovecraft. Mai andare a scoprire la verità, perché la verità ti distrugge. E se tu non sei Frank Gallagher, quella follia a cui arriverai non ti farà diventare Frank Gallagher, ti disintegrerà. Non diventerai Diogene, ne sarai totalmente annichilito e devastato. E laddove provi repulsione, fastidio, dove la follia sembra veramente troppa, là potrebbe esserci un barlume di verità. Ma come in Lovecraft, sei sicuro di volerti avvicinare? Sei sicuro di voler andare a bere una birra con Frank Gallagher? Potresti pentirtene amaramente, e non per gli inganni che ti proporrà, ma per le verità che suo malgrado ti mostrerà. Questo, per me, è il dionisiaco. Avete presente quella cosa lì che si dice quando Nietzsche, Apollino e Dionisiaco? E Dioniso sembra quella roba che cantava Zucchero per partorire una stella che balla. È una cagata! Quella danza che partorisce stelle te le fa partorire dagli orifizi che tu non vorresti usare per partorire una stella. Peraltro una stella è incandescente, non è bello partorire una stella. Il dionisiaco è tutto ciò che noi, entità beneducate, benestanti e con le ottime intenzioni borghesi di cui ci siamo ammantati, non vorremmo mai vedere. Il dionisiaco è la contraddizione di ogni presupposto culturale che abbiamo usato per costruirci le nostre certezze. Senza questo dionisiaco, però, non ci sarebbe nulla di quello che conosciamo. Eccola la verità di Frank Gallagher. Ecco la verità profonda, terribile, che Shameless ci concede, che Diogene il cane ci dà. L'insegnamento finale, per me, è che non devi disdegnare il folle, perché potrebbe essere Diogene e potrebbe darti qualcosa su cui riflettere molto profondamente. Se poi invece quel folle è Frank Gallagher, ascoltalo comunque, ma tieniti stretto il portafogli. E questo è il folle santo. E mi sentivo di condividere questa riflessione, che spero sia stata utile per chi ha ascoltato. Leggetevi Il dilemma dello sconosciuto di Gladwell, leggetevi L'elogio della follia di Erasmo, e poi leggetevi anche L'elogio dell'idiozia, che non ha nulla a che vedere con L'elogio della follia, o forse sì un po', perché anche l'idiozia è parte integrante del folle santo. Vi ricordo che c'è il preordine ancora per qualche giorno, e poi dal 15 ottobre sarà disponibile per l'ordine normale. Se volete avere i bundle con sconti, gadget e tutto, i link in descrizione. Oggi è un video con tantissimi link in descrizione, quindi dateci un'occhiata. E direi che veramente è tutto. Quindi, grazie per l'ascolto. Spero di essere stato sufficientemente folle santo, ma non quanto Diogene, perché non mi sono denudato, altrimenti saremmo già bannati. Ma spero di aver detto qualcosa di sensato, di utile, di folle, e di ricordarvi sempre che non è tutto noia ciò che va nella follia.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.